Immaginiamo per un momento di camminare lungo la navata di una pieve di montagna, diciamo nel pieno del 400. La luce è scarsa, tremolante.
E l'aria è fredda, immagino.
Esatto, freddissima. E alziamo lo sguardo verso gli affreschi. E invece di trovare santi vestiti con tuniche di messe, umili, ci troviamo di fronte a figure avvolte nei tessuti più costosi dell'epoca.
O magari equipaggiate con armature scintillanti. Insomma, dotate delle tecnologie militari più all'avanguardia del momento.
Che per chi osserva oggi è un vero cortocircuito. Cioè, sarebbe un po' come entrare in una chiesa contemporanea e vedere un santo appoggiato a un'auto sportiva fuori serie. Sembra una contraddizione pazzesca rispetto all'idea di distacco spirituale.
Beh, sì, per noi lo è. Eppure, guarda, per la mentalità medievale e rinascimentale, quell'ostentazione aveva una logica ferrea, e questo è proprio il cuore della nostra esplorazione approfondita di oggi.
Assolutamente. Oggi partiamo per un viaggio culturale che ci porterà tra le montagne e le valli del Piemonte e della Valle d'Aosta. L'obiettivo è decifrare un codice perduto, analizzando i materiali della newsletter numero 65.
Un codice che si basa su una dinamica universale, o meglio, quella tra ciò che mostriamo all'esterno e ciò che custodiamo all'interno. Il nostro filo conduttore, che poi è tratto dall'editoriale di Marco Actis Grosso, è proprio questo dialogo incessante tra superficie e profondità.
Tra il corpo visibile, abbigliato e protetto, e lo spazio sotterraneo, invisibile, sacro. Diciamo che osservare le chiese medievali è un po' come leggere una persona.
Una metafora perfetta, direi.
C'è l'abito che sceglie di mostrare al mondo. E poi c'è la sua interiorità nascosta, accessibile solo a chi sa scendere in profondità. Ed è affascinante, perché ci costringe a guardare queste opere non come, sai, semplici decorazioni.
Ma come veri e propri archivi storici. E, se sei d'accordo, partiamo proprio dalla superficie.
Volentieri.
Da ciò che copre e definisce l'identità visibile. C'è questa analisi formidabile condotta dalla ricercatrice Giancarla Rosso, che evidenzia come le pitture parietali delle chiese alpine non siano solo illustrazioni devozionali.
Anzi, sono delle vere e proprie diapositive ad altissima risoluzione della cultura materiale, tra il XIV e il XVI secolo.
Praticamente raccontano la moda, l'economia e la tecnologia di chi viveva in quelle valli, con un livello di dettaglio, devo dire, impressionante.
Prendiamo l'abbigliamento civile, ad esempio. L'apparato pittorico di queste chiese diventa un catalogo tessile. Viene ritratto il broccato, questo tessuto pesantissimo e costosissimo.
Che era un intreccio di fili di seta con fili d'oro e d'argento, insomma, una cosa sfarzosa.
Esatto. E non era solo bello da vedere. Rifletteva letteralmente la luce delle candele. Faceva risaltare la figura del committente o del santo proprio lì, nella penombra della chiesa.
Oppure, sai, troviamo la giornea.
Ah, la giornea, sì.
Questa sopravveste tipicamente rinascimentale, che era aperta sui fianchi e permetteva di far intravedere tutti gli strati di abbigliamento sottostanti. Era un capo che strutturava la silhouette e gridava al mondo il benessere di chi lo indossava.
Però c'è un altro dettaglio che emerge dai documenti, una cosa che mi ha molto colpita per la sua natura apparentemente domestica, cioè l'asciugatoio.
Vero. L'asciugatoio. Parliamo di una sorta di asciugamano, un drappo di lino finemente lavorato.
E chi ci ascolta potrebbe chiedersi perché mai un oggetto destinato all'igiene o all'uso domestico finisse dipinto sulle pareti di un luogo di culto.
Sembra strano, in effetti.
Ma in realtà esibire un lino candido e così decorato era una dichiarazione di purezza. E non solo, era anche un simbolo di grande capacità gestionale ed economica della casa.
Certo. Ma guarda, la vera sorpresa visiva, tornando al nostro paradosso iniziale, riguarda la tecnologia militare. L'iconografia si sofferma spessissimo su uno strumento di difesa cruciale. Parlo della lorica.
La lorica, esatto. Un trionfo dell'ingegneria difensiva dell'epoca. Non stiamo parlando di quelle armature a piastre rigide e impenetrabili.
Quelle che rendevano i cavalieri simili a statue di metallo.
Proprio quelle. Qui parliamo di protezioni dinamiche. Le fonti distinguono due tipologie principali. Da un lato abbiamo la lorica amata, ovvero la cotta di maglia.
Che ha origini antichissime, probabilmente celtiche se non sbaglio.
Corretto. Parliamo di una tunica formata da decine di migliaia di minuscoli anellini di ferro, intrecciati a mano, uno per uno, e scendeva fino a metà coscia. E il vantaggio immenso era la flessibilità.
si muoveva come un tessuto pesante, accompagnando i movimenti del corpo.
Assolutamente. Ed era eccezionale per disperdere l'impatto dei colpi di taglio. Dall'altro lato invece troviamo la lorica a squame.
Che visivamente, insomma, ricorda la pelle di un drago o le scaglie di un pesce.
Esattamente. Piccole lamelle di metallo forate e cucite, sovrapposte l'una all'altra su un supporto che poteva essere di pelle o di tessuto resistente.
E oltre a deviare i colpi di punta in modo eccellente, aveva una caratteristica logistica geniale, cioè la riparabilità.
Certo, se una scaglia si danneggiava in battaglia, non dovevi buttare tutta la corazza. Scucivi la lamella rotta e la sostituivi.
Un oggetto altamente personalizzabile e curato.
Però qui sorge spontanea una provocazione. Perché se ci mettiamo nei panni di un contadino dell'epoca che entrava in chiesa, vedere tutta questa ricchezza militare poteva sembrare strano. Tutta questa enfasi sulla moda lussuosa, sull'equipaggiamento bellico, non finisce per trasformare uno spazio sacro in una sfilata di vanità terrena?
Beh, è un dubbio legittimo. Soprattutto per la nostra sensibilità contemporanea, che tende a separare nettamente la sfera materiale da quella spirituale.
Noi vediamo le due cose agli antipodi.
Esatto. Ma per comprendere quel mondo dobbiamo fare uno sforzo di astrazione. In quel contesto storico, l'abito e l'armatura sono dispositivi culturali complessi. Non era vanità, ma ordine.
Ordine sociale.
L'universo medievale è concepito come una gerarchia rigorosa, voluta direttamente dalla divinità. Ogni individuo ha un posto preciso. Quindi, indossare un'armatura preziosa e farsi ritrarre così in uno spazio sacro significava dichiarare di possedere i mezzi e il diritto di mantenere quell'ordine sociale.
Quindi, il messaggio non era «guardate quanto sono ricco», ma piuttosto «guardate come sto adempiendo al ruolo di difensore e governante che mi è stato assegnato nel grande schema delle cose».
Perfetto, esatto. Strumenti di legittimazione visiva che fissano i ruoli.
Ma se queste corazze rappresentano il corpo protetto per eccellenza, diciamo la superficie inviolabile, la storia ci spinge naturalmente a esplorare il destino di chi quelle armature le ha indossate, affrontando la violenza per cui erano state forgiate.
Un passaggio cruciale. E questo esplorato in profondità sempre grazie alle indagini agiografiche di Giancarla Rosso. Indagini che ci portano a focalizzarci su San Fiorenza.
Una figura di straordinario interesse.
Assolutamente. Il suo culto è radicato in modo particolare a Bastia Mondovì. La narrazione lo inquadra tra i soldati della leggendaria Legione Tebea.
Un'unità militare romana che, secondo la tradizione, scelse di farsi massacrare pur di non obbedire all'ordine di perseguitare le popolazioni cristiane locali.
Esatto, il sacrificio estremo.
Ed è incredibile come l'arte riesca a sintetizzare una storia così complessa in tre semplici elementi visivi. Per permettere ai fedeli di riconoscere San Fiorenzo, i pittori usavano degli attributi iconografici inequivocabili.
La spada, in primis.
La spada, che lo identifica subito come militare e ci ricollega al discorso sulle loriche. Poi c'è la palma, l'elemento universale, che certifica il martirio. Ma l'elemento che rompe gli schemi è il terzo.
Un piccolo, delicatissimo mazzolino di fiori stretto nella mano del soldato.
Che cambia radicalmente la lettura dell'opera, se ci pensi.
Totalmente. Da un lato abbiamo la spada, forgiata nel metallo, concepita per dare o parare la morte, espressione massima della durezza. Dall'altro abbiamo i fiori, l'espressione più fragile e vitale della natura.
Un contrasto pazzesco. E non è un semplice vezzo estetico del pittore. Certo, i fiori possono alludere al nome stesso del santo, Fiorenzo, ma in un contesto alpino assumono una valenza molto più vasta.
Assolutamente. Collegano la santità astratta alla terra concreta. I fiori legano la memoria del santo al ciclo delle stagioni, alla rinascita agricola delle valli.
Il legionario romano si trasforma così in un protettore locale, qualcuno che vigila non solo sulle anime, ma sui campi, sui raccolti, sulla sopravvivenza stessa della comunità. E questa necessità di ancorare la spiritualità alla pietra ci porta a osservare come l'intero territorio costruisca la sua identità attraverso le sue architetture.
C'è un lavoro immenso di mappatura in corso, tra l'altro. Un censimento continuo di questo patrimonio. L'impegno documentale ha recentemente integrato le schede di località come Busca, con San Giacomo, Chierasco, con Sant'Infredo, e poi Ponsenmartinne e Varallo.
ma un elemento architettonico emerge con particolare forza, fungendo proprio da ponte ideale tra la superficie e la profondità. Parlo dei battisteri e nello specifico dei fonti battesimali realizzati nel cosiddetto stile Zavriere.
Opere meravigliose. Le troviamo ad Aisone, Brondello, Caraglio. E non sono semplici vaschi in pietra per l'acqua sacra. Sono sculture monumentali, scolpite in blocchi solidi di pietra locale, spesso ottagonali.
E la cosa che li rende unici è che sono ricoperti di dettagli. Iscrizioni, date, simboli araldici. È come se il fonte battesimale perdesse la sua natura di semplice arredo liturgico,
diventando un registro anagrafico della comunità scolpito nella pietra. Documentano l'inserimento di nuove figure agiografiche come Iffredo o Romualdo e segnano il passaggio dal gotico al rinascimentale.
Ma, se ci pensiamo bene, il battistero è, per definizione, la porta d'ingresso della vita spirituale. Prepara il fedele.
È la prima interfaccia, esatto. Il luogo in cui l'individuo abbandona la condizione originaria e viene vestito di una nuova identità sacra.
Il fonte in stile Zabreri, con la sua maestosità, appartiene al regno della superficie.
È solido, illuminato, leggibile da tutti.
Ma proprio per la sua funzione di iniziazione, serve a preparare chi lo attraversa al mistero. Un mistero che si trova fisicamente in una direzione ben precisa, verso il basso.
E qui scendiamo. Oltrepassata la soglia, superati i fonti battesimali e le navate decorate con santi imbroccato, è il momento di abbandonare la luce. Le ricerche di Piero Balestrino sui luoghi sacri sotterranei della Valle d'Aosta ci fanno compiere questo passo verso le cripte.
E chiunque sia mai sceso in una cripta romanica conosce il cambiamento sensoriale che avviene.
Immediato. La temperatura precipita, l'aria diventa densa, si sente l'odore inconfondibile della pietra umida e i suoni della superficie spariscono.
Vengono tagliati fuori, sì. Questi ambienti ipogei non sono mai stati progettati per accogliere le masse. Sono spazi contratti, stretti, sostenuti da foreste di tozze colonne.
E Balestrino ci svela la meccanica teologica di queste architetture. Le cripte sono le cassaforti del sacro. Custodiscono le reliquie, che per l'uomo medievale sono ancore fisiche, tangibili.
Capaci di collegare il mondo materiale alla presenza divina. Ma c'era un aspetto ancora più interessante. Il modo in cui la cripta altera la percezione del tempo.
Questo è un concetto bellissimo. Mentre sopra, nella navata, la chiesa si aggiorna continuamente, seguendo le mode, facendo dipingere santi con sopravveste all'ultima moda, la cripta rimane immobile.
Il tempo lassù scorre, si stratifica in orizzontale. Laggiù, nel buio, il tempo si condensa.
È il corrispettivo architettonico perfetto dell'essere umano di cui parlavamo prima. L'abito esterno cambia, comunica lo status, ma l'interiorità più profonda viene sigillata in un luogo protetto, dove la moda non ha potere.
L'oscurità della cripta, infatti, non è l'assenza di luce come elemento negativo. È l'involucro necessario a proteggere il mistero. La continuità tra passato e presente si realizza in quel buio silente.
Quindi l'efficacia della chiesa visibile in superficie era garantita dall'autenticità del segreto conservato in profondità.
Superficie e profondità non sono in competizione, sono simbiotiche.
E questa simbiosi assoluta tra l'abito e la cripta trova la sua realizzazione più compiuta in un luogo specifico. Dalle valli montane ci spostiamo nell'Alta Langa, seguendo i documenti fino a Corte Emilia.
Il lavoro curato da Grazia Salinelli ci restituisce l'immagine di questo borgo millenario. Un insediamento che da secoli sfida le acque del fiume Bormida.
Strutturato in due anime distinte. I quartieri di San Michele e San Pantaleo.
Corte Emilia è un manuale di storia dell'architettura a cielo aperto. La sua superficie, il suo abito urbano, è ricco. Tracce romane, maestosi portici medievali per la vita mercantile, le colline terrazzate, i noccioleti.
E tesori come la Pieve di Santa Maria. Tutto questo rappresenta la veste pubblica, esposta alla luce e al tempo. Ma la vera chiave di volta, il luogo in cui tutto il nostro viaggio prende forma, è il complesso di San Francesco.
Un sito architettonico che offre un esempio rarissimo.
Esatto. L'imponente struttura conventuale in superficie, visibile, coesiste perfettamente con una rarissima cripta sotterranea.
Entrare a San Francesco significa fare esperienza fisica di quella lettura unitaria. L'architettura esterna abbraccia la comunità, proteggendola, mentre la cripta custodisce le radici spirituali.
Ed è esattamente questa la cifra del valore immenso del patrimonio romanico, gotico e rinascimentale che abbiamo attraversato oggi.
Non sono solo vecchie pietre tenute insieme dalla malta, o colori sbiaditi. Rappresentano un intero sistema di pensiero cristallizzato nello spazio.
Una visione del mondo in cui ogni elemento visibile, persino l'anello di ferro di una lorica, aveva lo scopo di proteggere e indicare una verità invisibile e sotterranea. Un sistema che continua a parlarci se sappiamo metterne a fuoco i dettagli.
Come intuiva l'editoriale di partenza, ciò che veste e difende all'esterno deve avere un corrispettivo esatto nell'interiorità, negli spazi sacri del profondo.
E arrivati al termine di questa esplorazione, lasciandoci alle spalle lo sfarzo dei tessuti, il freddo delle armature e il silenzio delle cripte, sorge una riflessione per ciascuno di noi. Nel Medioevo si intrecciavano pazientemente anelli di ferro per forgiare corazze contro il mondo esterno e si scavavano cripte inaccessibili per proteggere l'identità sacra.
Lontano dalle frenesie della superficie.
Oggi viviamo in un'epoca dominata dall'esposizione totale. Ogni pensiero sembra dover essere visibile e condiviso in superficie. La domanda da portarsi a casa è questa. In questa immensa piazza illuminata in cui viviamo, quali sono le corazze che scegliamo di indossare? E soprattutto, ci stiamo ricordando di scavare le nostre cripte sotterranee per proteggere ciò che di più intimo e autentico ci definisce?